la sua voce. E quindi adesso un attimo ancora di musica e poi cominciamo col primo argomento. Oggi parliamo, da un punto di vista anche un po' diverso, della cosiddetta giornata del ricordo, che si celebrerà il 10 febbraio. E quindi un attimo solo e poi partiamo con i nostri interventi.
Via dei Bocci 56 00 185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.
Bene, eccoci in diretta. Dunque, le foibe, argomento che di questo periodo ogni anno torna all'ordine del giorno, se non altro per la commemorazione stabilita dal governo italiano, dell'istituzione stabilita dal governo italiano della giornata del ricordo, che si celebra appunto il 10 febbraio. Ne abbiamo parlato varie volte e varie volte sempre in circostanze vicine ovviamente alla data, dove automaticamente, per così dire, la polemica, il dibattito si alzava di tono. Anche in questi giorni registriamo la stessa cosa, in particolare per un'iniziativa che si dovrebbe svolgere il 10 febbraio, organizzata dall'AMPI di Parma, dall'AMPIA anche di Parma e dal Comitato Antifascista Antiimperialista, sempre di Parma, sulla giornata delle foibe. E su questa giornata del ricordo presenti due storici che anche qui dai nostri microfoni abbiamo intervistato più volte, cioè Alessandra Kersevan e Volk, che sono storici impegnati a demistificare dal punto di vista storico della ricostruzione dei fatti, dei numeri anche, perché insomma i numeri sulle sulle vittime delle cosiddette foibe sono stati gonfiati enormemente. Insomma, è un tema che più volte abbiamo trattato e sempre da questo punto di vista. Oggi cerchiamo un approccio diverso a questa problematica delle foibe, ma soprattutto di questo giorno del ricordo, no? Perché è stato perché si è arrivati da parte del governo italiano a questo, e soprattutto le origini un po' diverse che può avere l'istituzione di questa giornata del ricordo, se andiamo a contestualizzarla rievocazione dei fatti in un periodo storico preciso, non troppo lontano, parliamo degli anni 90, inizio degli anni 90, dove tante cose succedono nel mondo e in particolare succedono anche in quella parte dei Balcani, cioè quella che era ancora la Jugoslavia e che poi è diventata la ex Jugoslavia. Il 1989 è un crinale per molti versi, per la caduta soprattutto del muro di Berlino, ma insomma la caduta del blocco sovietico, che contestualmente avviene in un periodo, per esempio, insomma, sul piano europeo comincia questa costituzione, per certi versi in alcune fasi forse nata, della Costituzione dell'Unione Europea, le tappe proprio che portano a questo, e contestualmente l'intervento anche militare, politico sicuramente, ma anche militare, proprio in quella che era ancora la Federazione Jugoslava, a 10 anni dalla morte di Tito. Insomma, è morto nel 1980, quindi insomma al 90-91, quando iniziano i conflitti, siamo a una distanza del genere. Ecco, questa angolatura diversa ce la propone qui il compagno che abbiamo in studio, che ringraziamo e a cui cedo immediatamente la parola, insomma, ecco.
Allora, grazie mille, buonasera a tutte e tutti, e grazie per l'opportunità di poter parlare di questo tema e di poterne parlare appunto da prospettive che non siano quelle solite, istituzionali, con cui ci bombardano mediaticamente in questi giorni. E indubbiamente la questione delle foibe viene utilizzata in chiave strumentale per una serie di scopi, il più eclatante dei quali è quello indubbiamente di puro revisionismo storico, cioè di ridesignare l'esito della Seconda Guerra Mondiale e non solo, anche della fase successiva, in buona sostanza quello che viene sostanzialmente puro revisionismo, ma questo viene fatto anche in una chiave diversa di anticomunismo feroce e viscerale, e lo si vede anche da piccoli dettagli, non senza peso però. Il più banale di tutti è il fatto del giorno del ricordo, che in Italia viene dipinto come il giorno della catastrofe, del ricordo di questa cosa che a noi può ricordare la Nakba per i tratti con cui viene dipinto in Italia. Ebbene, nel resto del mondo la cosa non è assolutamente così, perché il 10 febbraio è il giorno della firma del Trattato di Parigi, quello sostanzialmente del 1947, che pone fine alla Seconda Guerra Mondiale. Quindi in tutto il mondo quel giorno è un giorno di festa, in Italia viene proposto come un giorno che
di lutto,
esatto. E quindi la dice già lunga questa scelta di fissare questa festa, questa ricorrenza in questo giorno, perché è proprio significativo del fatto che si vuole riabilitare una parte di storia che noi siamo felici che abbia perso, cioè ricordiamoci che quella è la sconfitta del nazifascismo ad opera delle forze progressiste delle varie resistenze del mondo. Quindi questo è già il primo spartiacque, uno spartiacque che poi è anche di buon senso. Chi ci fa la retorica durante tutto l'anno su fascismo e antifascismo, poi, e parlo soprattutto alla sinistra liberale, in questa fase dell'anno si lascia andare a derive abbastanza preoccupanti.
Ecco, la retorica magari la fanno adesso, perché fino a qualche anno fa, quando le destre non si erano affacciate così prepotentemente in Europa, erano forse tra i promotori, diciamo così, di questa revisione storica, no? Per molti versi.
Sì, perché
Napolitano è uomo che viene dalla sinistra storica, è stato tra i promotori della giornata del ricordo, se
indubbiamente, perché i fatti si intrecciano tutti quanti. E il giorno del ricordo è stato fondato soprattutto su impulso di Napolitano, ma non solo, anche di Violante, che era sostanzialmente del suo partito, e di Gianfranco Fini. E quello che appunto cerco di vedere con questa nuova prospettiva, con quello che propongo, con la nuova visione sulle foibe, di analisi dell'uso strumentale delle foibe che propongo, è quella di cercare di capire non soltanto come si sono intrecciati i vari opportunismi di queste persone. Ricordiamoceli che c'era appena stata la svolta da PC, PDS e da Movimento Sociale ad Alleanza Nazionale, quindi si cercava di creare una nuova classe dirigente che poteva diventare forza di governo, quindi i partiti che erano sempre stati lasciati ai margini dei governi si potevano candidare in questo modo, con una prova di fedeltà a non si capisce bene cosa, a governare il paese.
Ecco, e questo diciamo è tutta la parte per qualche verso ideologica, appunto, no? Che rimuove completamente quello che fu da un lato la Seconda Guerra Mondiale, quindi la sconfitta delle forze del male, come lo stesso Fini ebbe a definire una volta, no? Il male assoluto, eccetera eccetera. E quindi giustamente tu noti questa coincidenza del 10 febbraio quasi a rimuovere, diciamo, quella celebrazione là. Dall'altra, dalla commemorazione dei ragazzi di Salò, così li definì Violante, quindi inizia questa convergenza, no, tra destra e ex della sinistra o nuova sinistra liberale, giustamente. Dall'altro però, e questo diciamo è l'aspetto ideologico complessivamente definito come revisionismo storico, e qui ci entreremmo di nuovo nel campo degli storici sul fatto specifico delle foibe. Quello che mi sembra di capire dalle cose che hai tu elaborato, il punto di vista è proprio quello di contestualizzare rispetto a quel periodo là l'attività e delle neonate repubbliche slave della ex Jugoslava, in particolare Slovenia e Croazia, perché sono quelle che più interessano al problema della comunità italiana e nella ex Jugoslavia, e dall'altro del governo italiano, dello Stato italiano, insomma, ecco, se ce lo se
esattamente
puoi
questo è il punto di vista nuovo che propongo. Io contestualizzo le foibe non nella Seconda Guerra Mondiale, perché al riguardo si è fatto già molto e in maniera estremamente puntuale, ma nel loro uso strumentale da metà degli anni 90, cioè da quando è esploso la questione foibe, ed è il momento in cui si andavano a ridefinire gli assetti europei, in cui la Germania si riunificava, crollavano i vari paesi dell'est, ma non tutti, perché la Jugoslavia, non facendo parte del blocco sovietico, non aveva risentito più di tanto dei contraccolpi di quegli eventi. Quindi l'Unione Europea, nascente Unione Europea, decise di fare un'ingerenza di tipo diverso. Non si poteva soltanto far crollare il paese con gli stessi meccanismi che erano stati usati per gli altri paesi dell'est, e quindi si decise di soffiare sull'odio etnico, le contrapposizioni etniche all'interno della Jugoslavia, per arrivare a quella che poi prese proprio il nome nel gergo comune di balcanizzazione, quindi la contrapposizione tra microstati basati su base etnica. E l'Italia ha preso parte a questo progetto criminale di ingerenza e di smembramento, che ricordiamolo passò attraverso una guerra civile ferocissima. Ma qui scoppia la grossa contraddizione a quelle forze di cui parlavamo prima, le forze che si proponevano essere di governo, le forze europeiste, che praticamente avevano aiutato la Germania a costruire una Croazia etnicamente pura, sostanzialmente un paese in cui tutte le minoranze erano marginalizzate. Ovviamente non ci sono state pulizie etniche nei confronti degli italiani, perché ricordiamoci pure un'altra pagina abbastanza ambigua, che l'Italia tramite canali particolarmente loschi appoggiò anche la Croazia, anche per via degli interessi del Vaticano. Ma in sostanza la contraddizione di fondo è che l'Italia ha contribuito a costruire uno Stato in cui diversi sono estranei, quindi, però tra questi diversi ci rientra anche la comunità italiana, la comunità italiana che soprattutto in Croazia è particolarmente grande, sono decine di migliaia di persone, non è una cosa particolarmente piccola. Però la Croazia è un paese in cui le minoranze appunto vengono schiacciate, oppresse, e che quindi nel corso degli anni abbiamo visto che si andavano via via assottigliando, per due meccanismi che sono stati ampiamente indagati, anche con i vari soldi che l'Italia spende per coccolarsi questa comunità. E due fenomeni sono noti, appunto l'emigrazione, questi italiani vanno in Italia perché si sentono non graditi in Croazia, oppure l'assimilazione è quel processo per cui un individuo, una comunità, perde la propria identità per assumere quella dominante. Ed ecco, questa è la contraddizione di cui si sono macchiate queste forze europeiste di governo, di aver contribuito a creare uno Stato che andava a danno degli italiani. E badiamo bene, perché questi italiani che stavano in Croazia erano anche stati fatti un po' a bandiera dalle forze nazionaliste italiane. Quindi contraddizione nella contraddizione, un qualcosa di ferocemente insanabile.
Vai, vai.
No, ed è in questo frangente che succede un qualcosa di completamente inaspettato, che sulla scena politica italiana appunto entra con forza e con particolare vigore il tema delle foibe, che fino a quel momento era stato discusso, ma sostanzialmente nei giusti termini. Se ne è sempre parlato, i libri di storia c'erano, erano state fatte iniziative, c'erano monumenti e quant'altro. Però venne inventata, proprio dal napoletano che citavi te, una fantomatica congiura del silenzio, sulla base di un non si sa che tutti avevano deciso di non parlare di foibe. E io ero abbastanza giovane all'epoca, ma mi ricordo benissimo, immagino vi ricorderete anche voi, che tutti iniziarono a sentire subito puzza di bruciato. Non poteva essere una cosa del genere, ci doveva essere qualcosa sotto. E sostanzialmente si riconduceva tutto al trasformismo del PC, in buona sostanza, che in quel momento era al suo apice. Però la teoria che propongo io è che potrebbe esserci qualcosa di diverso sotto, e cioè il fatto che per nascondere la contraddizione di cui vi dicevo prima, cioè di aver scaricato la comunità italiana in Croazia, abbandonata al proprio destino, con qualche regalia di soldi che comunque ci si mette sempre in mezzo, per coprire questo è stata iniziata la campagna martellante sulle foibe, che ci racconta sostanzialmente, che fa passare il messaggio che gli italiani in Croazia sono stati sterminati negli anni 40 da Tito, o al più sono stati costretti più o meno sempre negli stessi anni all'esodo con, o all'esilio con l'esodo giuliano dalmata. Quindi in sostanza il sospetto concreto che ho e che comunque voglio condividere è che queste forze, per scaricarsi, per pulirsi le mani da questo papocchio che avevano combinato, per uscire da fuori da questa contraddizione, stiano cercando di anticipare dagli anni 90 agli anni 40 l'estinzione della comunità italiana in Croazia. Sostanzialmente stanno dicendo: non siamo noi che li abbiamo abbandonati, ma è stato il cattivo Tito che li ha fatti sparire in questi buchi, in questi grandi buchi neri. Quindi questa è la contraddizione che secondo me hanno cercato di rimuovere.
Certo, questa angolatura diciamo diversa di inquadrare più che il problema delle foibe a questo punto l'uso, diciamo concretamente, l'uso di quella vicenda a fini contingenti, dove i fini contingenti erano per lo Stato italiano quelli, da un lato, di sostenere la politica europeista a tutti i costi, insomma sono gli anni di Maastricht dove si procede a tappe forzate fino all'unificazione totale e all'istituzione dell'euro che avviene a fine secolo sostanzialmente, però gli anni 90 sono gli anni di Maastricht appunto, no? Dove si cominciano a gettare questi pilastri. Allora, come poteva lo Stato italiano, di fronte a questo processo che da un lato imponeva, diciamo così, questa procedura assolutamente indiscutibile di unificazione di questa federazione di stati, che poi mai è una federazione di stati, ma comunque di questa unità europea tanto agognata e descritta, dall'altro lato, sapendo che in questo processo di unificazione, per volontà soprattutto della Germania, giustamente come dicevi tu, perché l'unificazione è stata eterodiretta in qualche modo dalla Germania, doveva esserci posto, soprattutto all'inizio di quegli anni, durante quegli anni, per le nazioni, neonazioni che si erano create più vicine. La Slovenia è in qualche modo sempre stato in qualche modo il cortile di casa, diciamo così, della Germania, e contestualmente anche la Croazia doveva essere tra i primi candidati a entrare nell'Unione Europea, molto prima di quanto avvenne per la Cecoslovacchia, per tutti i paesi che facevano parte del blocco sovietico. Cioè le prime repubbliche che entrarono nel processo di integrazione europeo furono proprio quelle della Jugoslavia.
Sì, ma non è casuale
infatti no, dico, pressata da queste cose lo Stato italiano, rispetto, e qui entra il discorso della comunità che facevi tu, rispetto alla comunità italiana numerosa, oltre 200.000 mi sembra, insomma numero più numero meno, 20.000 scusa, sì. 20.000 in Dalmazia, soprattutto i dalmati, che faceva lo Stato italiano? Doveva scegliere: mi metto a tutelare questa minoranza battendo i piedi nel consesso europeo dicendo ma il nuovo Stato della Croazia non tutela a sufficienza questa minoranza italiana, e quindi in qualche modo infastidendo questo processo di unificazione, oppure abbandonare al suo destino questa comunità, no? In qualche modo. E ha scelto evidentemente la seconda, per motivi di opportunità politica, inventandosi come bandiera, diciamo, sì, io vi ho abbandonato, però in qualche modo il vostro ricordo, la vostra cosa viene, la celebreremo insomma per tutto il tempo, per tutti i secoli, insomma, ecco.
Guarda, secondo me in realtà non è stata proprio una scelta così libera dell'Italia di smarcarsi, ma è stata abbastanza spintanea, come si dice in questi casi, perché contestualizzando ulteriormente i fatti a quegli anni, ci ricordiamo che proprio mentre era in corso questo dibattito, che facciamo, come interveniamo nei Balcani, ci fu una ferocissima speculazione finanziaria sulla lira che portò alla svalutazione, speculazione che era stata fatta da George Soros, quello stesso uomo che era il più esposto per lo smembramento della Jugoslavia. Quindi secondo me quella speculazione potrebbe anche non essere così casuale, finita e realizzata in un momento abbastanza delicato di definizione degli assetti
europei. Un altro fattore determinante, insomma.
È soltanto una con gli elementi che abbiamo in mano possiamo dire che è soltanto una coincidenza, però particolarmente sospettosa nell'ampio dibattito che si andava definendo in quel periodo in Europa. E l'Italia comunque, questo io non la voglio assolutamente assolvere dalle proprie responsabilità, e non soltanto per lo specifico di questo tema, perché il discorso è molto più ampio. Se noi oggi stiamo a parlare di foibe non è solo per contestualizzare un fatto storico, ma per capire quali sono i meccanismi che governano la nostra vita e quali sono le forze che possono incidere sul nostro futuro. In questo, come in altri casi, ma anche in altri paesi che hanno aderito all'Unione Europea, ci accorgiamo che ci sono delle forze mastodontiche di pressione che possono riuscire a condizionare la vita degli stati e a determinare il futuro dei popoli. E quindi, secondo me, l'elemento politico interessante su cui possiamo fare leva è capire quali sono questi meccanismi e cercare di far leva sulle contraddizioni per cercare di incidere sulla realtà.
Certo, poi diciamo si può desumere da questa vicenda, accettando appunto l'angolatura che tu proponi, una lezione, no? Credo importante, che è una lezione che si riconferma, e cioè il fatto che nel passaggio da uno Stato federale come era la Jugoslavia, che alla cui base, a prescindere dalle responsabilità della classe dirigente jugoslava che veniva tutta dalla Lega dei Comunisti, e qui apriremo un altro capitolo, comunque alla base di quella federazione c'era, tra i vari principi, l'autogestione, la socializzazione di parecchi aspetti della vita pubblica, diciamo così, c'era la solidarietà interetnica, cioè era noto perfettamente a Tito e agli altri dirigenti comunisti che dettero vita con la guerra partigiana alla Federazione Jugoslava, che mettere d'accordo serbi, croati, sloveni e montenegrini e bosniaci, insomma, era veramente un'impresa, no? Diciamo che questa impresa è riuscita in buona parte, poi insomma la storia ha dimostrato che alla morte di Tito evidentemente qualcosa non aveva funzionato prima, perché questo processo di disgregazione iniziò all'interno stesso della dirigenza, che ancora era di carattere federale, tra i vari leader della sinistra. E quindi cominciarono già lì le divisioni interetniche, ognuno rispolverando la sua storia, la sua tradizione, la sua identità, quindi i serbi per il discorso della grande Serbia, i croati che erano, insomma, a contraddizione, i croati, non a caso tu giustamente l'hai citato, l'ingerenza del Vaticano, altri ortodossi, questi sono integralisti cattolici e così via. Ecco, rispolverando queste cose, il discorso sulla, e quindi il ritorno dei nazionalismi, comunque li si voglia definire, delle piccole patrie, eccetera, eccetera, genera nei confronti della comunità italiana qualcosa che la storia precedentemente in qualche modo aveva assegnato alla comunità italiana negli anni 30-40, cioè sotto il fascismo, in quanto comunità dominante rispetto all'etnia croata dalmata, insomma, no, in qualche modo. Quindi quasi a dire che la storia li ripaga con la stessa moneta che questa comunità, senza macchiarsi magari necessariamente di crimini come quelli di cui si macchiò l'esercito italiano, i battaglioni M dei fascisti eccetera, però li tollerava, si sentiva superiore in qualche modo. L'imposizione stessa della lingua a scuola, di certe cose, era un segno preciso, insomma, della dominanza, se non della dominazione, no, dell'Italia su quelle popolazioni. Negli anni 90 e successivi vengono ripagati in qualche modo con la stessa moneta, allorquando la Croazia esce dalla federazione e come Stato comincia a rivendicare queste identità nazionaliste, sostanzialmente.
Sì, sostanzialmente tu dici che di spada ferisce, poi
sì,
sì, sì, però no, no, ma
sintetizzando molto, sì, è un po' quello.
Io
sì.
In realtà non farei anche un distinguo ulteriore, perché quello che dici tu dei crimini particolarmente feroci ed efferati sono collegati alla presenza italiana, alla presenza fascista italiana, sì, in Istria e Dalmazia. Sappiamo
certamente
che con l'invasione
non,
hanno fatto un milione,
alla comunità, certo,
esatto,
sì,
hanno fatto 1.700.000 morti. No, non volevo neanche dire quello. Quello che volevo dire io è che in realtà, per capire poi, e qui è quello un po' che evitavo di fare dall'inizio, di entrare nella parte storica delle foibe, per contestualizzare gli eventi non bisogna ricondurli all'occupazione fascista, all'aggressione fascista alla Jugoslavia, ma ben prima, alla fine della prima guerra mondiale, quando l'Italia con i trattati di pace si è trovata ad annettere dei territori abitati,
certo,
da non,
sì,
italiani,
sì, è chiaro,
l'italianizzazione forzata, certo, è partita prima dell'avvento del fascismo.
Sì, sì, quindi, è nel 18 che gli vengono dopo la,
esatto,
fine della prima guerra mondiale.
Le prime aggressioni a sfondo etnico nei territori italiani sono degli anni 20, con gli incendi della Casa del Popolo e quant'altro. Quindi è un qualcosa di ancora più ampio, è qualcosa di ancora più ampio rispetto a quello anche alcune forze progressiste riescono a vedere. Insomma, dobbiamo fare i conti con questo passato. Altro discorso che hai tirato in ballo, i nazionalismi, sì, però io li tendo a tenere contrapposti al concetto di patria. Io patria e nazione li vedo in chiave antitetica, uno è inclusivo e l'altro è esclusivo.
Certo,
quindi,
questo è vero.
Non,
se per patria andiamo all'origine della parola, che vuol dire luogo di comune appartenenza,
esatto,
insomma.
Io patria la intendo come una comunità,
sì,
indubbiamente,
sì, sì,
io non,
sì,
mi metterò mai
questa
a intitolare il tricolore,
sì, certo,
o quant'altro, questo
sì, solo che nel tempo è cambiato, poi,
esatto,
questo,
sì,
si
no,
è identificato,
è stato
con, certo,
pesantemente abusato, ma perché abbiamo fatto degli arretramenti noi su questo. Nella nostra resistenza il concetto di patria era estremamente chiaro. E poi l'ultima cosa che hai, in realtà andando a ritroso, quindi la prima che hai citato, che a me sta particolarmente a cuore, il fatto che ci sia responsabilità delle classi dirigenti jugoslave nel disfacimento, nella contrapposizione etnica. E secondo me qui vale la pena, proprio perché ci insegna anche come comportarci nell'oggi, ci insegna a porci in maniera diversa rispetto al futuro. Vorrei vedere perché è successo, se possiamo dedicargli un,
certo,
minuto a questo passaggio. Io sono dell'avviso che questo fenomeno in Jugoslavia è stato evidente ed eclatante perché ha portato alla guerra civile, ma è un fenomeno che in diversa misura investe tutti i partiti di più o meno tutti gli orientamenti del mondo. Cioè il fatto che ci sia una differenza tra la dirigenza originaria dei movimenti e quella delle fasi successive. Faccio degli esempi banali: nel Partito Comunista, beh, neanche a dirlo, nel Partito Comunista Italiano, però pensa anche al Partito Socialista Italiano, alla Democrazia Cristiana, quella, il partito di De Gasperi non è quello di Andreotti, o Pertini non è lo stesso, il partito Pertini non è lo stesso di Craxi. E secondo me il motivo è che se c'è una classe dirigente forgiata nelle lotte, anche lotte armate, anzi a maggior ragione lotte armate, quelle di sicuro saranno vittima di derive ideologiche, o comunque non saranno spinte da opportunismi, perché uno che è opportunista di sicuro non si va a impelagare in uno scontro duro, in uno scontro in cui c'è poco da guadagnare. Invece le classi dirigenti successive vengono selezionate, secondo me, in maniera, con selezione avversa, cioè vengono premiati per fedeltà a questo o quel dirigente, non per capacità combattive o comunque per voglia di mettersi in discussione o per voglia di cambiare. E quindi prendono piede burocrati opportunisti, quelli che all'interno delle segreterie riescono a fare carriera e non all'interno dei movimenti di lotta. E in Jugoslavia questa cosa è evidente: finché c'è stato Tito, è una classe dirigente formata nella resistenza al nazifascismo, si è riuscito in questo miracolo di tenere compatta la federazione jugoslava. Successivamente, quando poi hanno preso piede i burocrati, sostanzialmente si è visto i peggiori mostri, perché anche questi burocrati poi comunque la loro carriera, la loro scalata, la sgomitata all'interno del partito l'avevano data all'interno di correnti, e le correnti, visto che non erano probabilmente quelle ideologiche, spesso si sono rivelate quelle etniche o quelle religiose, cioè dei gruppi che potevano sostenerti nella tua scalata al potere. E quindi questo ci insegna tanto anche per noi, a mio avviso, ci insegna di come vengono selezionati i dirigenti dei movimenti. Quindi secondo me lo stimolo che dobbiamo ricevere da questa esperienza è quello di far sì che la classe dirigente dei vari movimenti si selezioni nello scontro e non nelle buie segreterie.
Ecco, io su questo viceversa ho una visione diversa, insomma, adesso così la mettiamo anche questa in conto, e cioè che, parlando specificatamente della Jugoslavia, ma potremmo estenderlo, però la Jugoslavia è molto significativa secondo me, e il processo di integrazione, per usare questa parola, tra le diverse provenienze etniche che formarono la federazione alla fine della seconda guerra mondiale è stato comunque un processo calato dall'alto, cioè elaborato e concepito all'interno del Partito Comunista Jugoslavo, della Lega dei Comunisti si chiama. E infatti, se tu ci sono due esempi che voglio fare. Allorquando questo processo ha avuto dei momenti di discussione alta, soprattutto sull'autogestione, per esempio, che era un tema molto presente, molto importante, anche lì enunciato per certi versi anche per Corso, ma insomma si è piuttosto fermato nella sua migliore espressione, ci furono delle dissidenze all'interno del partito. Cito uno per tutti, che era Milo Angilas, che era diciamo uno che della prima ora, insomma, quindi combattente, quindi dirigente combattente, che ha fatto la guerra partigiana, e uno dei massimi, veniva subito dopo Tito, in qualche modo era una delle personalità più di spicco, e venne processato e anche imprigionato. Gli fu un processo piuttosto pesante da parte del partito, accusato di deviazionismo sul, più o meno sulle modalità staliniane dell'epoca. Questo è uno per dire che la dialettica interna al partito non era così ampia da consentire, non dico al di fuori del partito, ma già nel partito stesso, che questi dibattiti, questi diversi approcci al percorso, alla autogestione jugoslava, che era diciamo sicuramente diversa come strada da quella imboccata dalla programmazione sovietica, di tipo sovietico, potesse svilupparsi. Ancora, se, e questo avveniva in primi anni 70, contestualmente poi fu Tito a imporre una riforma a metà degli anni 70 per cercare di mitigare queste spinte, fino a concepire quella che poi è la regola che è stata in vigore fino alla disgregazione, per esempio, e cioè della rotazione, no? Della presidenza della federazione, che una volta toccava una repubblica, una volta un'altra, c'era questa, per in qualche modo equilibrare quelle che erano spinte centrifughe che venivano dai diversi stati, cioè Serbia, Croazia, Slovenia, eccetera eccetera. Ma diciamo, questo che cosa conferma? Conferma che fu un tentativo generato e concepito dall'alto, cioè non ci fu, questa è la mia diciamo considerazione per capire perché poi si è arrivati così rapidamente alla disgregazione fino alla guerra civile, non c'è mai stato o c'è stato molto poco un processo di integrazione che aveva basi solide in basso, cioè fra la popolazione, fra la gente, fra il proletariato jugoslavo, insomma, per usare termini di classe. Non c'erano gli strumenti, diciamo le organizzazioni di base che potessero esprimere, anche con difficoltà, ma che comunque potessero esprimere i percorsi che questo processo bisognava. Non c'erano le strutture di massa che prendessero in mano la situazione, era sempre qualcosa dettata in qualche modo, se non dall'alto, comunque da una formazione, da una coscienza esterna rappresentata dal partito, che stabiliva i tempi e i modi di questa integrazione e di questo sviluppo socialista, insomma, in qualche modo. Ecco, per me la mancanza principale è quella. Poi certo non esclude assolutamente quello che dici tu, insomma, no? Come fenomeno, diciamo, di creazione di una nuova classe dirigente che diventa poi una classe quasi oppressiva, i nuovi padroni, tra virgolette, insomma, della situazione.
Sì, assolutamente, però teniamo pure presente che i sistemi di rotazione uno li mette, o questi piccoli escamotage tecnici li mette in piedi quando si rende conto che la situazione sta prendendo una piega diversa, perché a mio avviso Tito, finché ha avuto appieno la forza di poter incidere sui fenomeni, li ha domati i sentimenti, non ha creato questa integrazione. Esatto. Anche perché noi non ci dobbiamo scordare una cosa, che la Jugoslavia in sostanza ha vissuto una quarantina d'anni, forse sì, meno, e però usciva da una seconda guerra mondiale non tutta rose e fiori, perché la seconda guerra mondiale lì non è stata soltanto l'invasione nazifascista, è stata anche una ferocissima guerra civile su base etnica tra soprattutto i nazionalismi serbi, cioè, e i nazionalismi croati, esatto, cioè etnici ostascia. Quindi sono cose che in 40 anni è un po' difficile da rimuovere, e secondo me non c'è stato il tempo, non c'è stato il modo, sono stati fatti degli errori indubbiamente, però non gettiamo via il bambino con l'acqua
sporca. No, ma non volevo dire questo, insomma, è una riflessione, diciamo, su, perché la domanda ci poniamo sempre, ma perché è andata a finire così in Unione Sovietica, no? Insomma, la storia, non dico che è uguale, assolutamente sono storie diverse, ci possono essere delle analogie, ma le storie sono diverse. Però il rammarico generale per chi si sente ancora, insomma, comunista, aspira a questo, dice, ma perché è andata a finire così, insomma, no? E allora è giusto mettere in campo le riflessioni, se non altro sperando che alla prossima occasione non si facciano gli stessi errori, insomma.
Intanto iniziamo a costruire una prossima occasione.
Esatto, sì, infatti è questo, sempre la speranza è questa. Però ecco, per tornare poi viceversa all'argomento iniziale, insomma, a me sembra che questo tuo punto di vista è diverso, insomma, su questa angolatura, che non è sostitutiva di tutti gli altri ragionamenti.
No, è integrativa.
È integrativa, insomma, questo lo ribadiamo, perché qualcuno potesse, ma magari si è messo in ascolto adesso, stanno proponendo una...
No, assolutamente no.
Non vogliamo, cioè, è questo spunto di dire che critica, che è una critica poi in definitiva forte a tutta la gestione che il governo italiano ha avuto degli anni 90 in poi per arrivare a questa...
Ad oggi,
insomma, esatto, a questa fantomatica giornata del ricordo, caricata di che cosa? Da quello che, insomma, da come si comportano le classi dirigenti oggi, l'unico risultato che ha ottenuto Napolitano è generare una corrente, cioè di esasperare ancora di più l'anticomunismo, insomma.
Assolutamente, è diventato proprio una trincea. Oltre questo non si va, non vi abbiamo dato tanto fino adesso e dimenticatevi di poter andare oltre.
Sì, è ai dalmati italiani che risiedono o risiedevano in Dalmazia, gli ha detto, dice, beh, vi abbiamo dato un sacco d'anticomunismo, per il resto prendete valanco il posto. Insomma,
sì, e qualche soldarello, che comunque non sono pochi.
Che non fa mai male, certamente, però insomma la bandiera dell'identità di tutte queste cose era un paravento.
Assolutamente, sì.
Ecco, insomma, è un po' questo, no, il senso di quello che...
Esattamente, quello che volevo far passare.
Bene, io non so se c'è qualche ascoltatore, ascoltatrice che vuole intervenire su questa discussione che abbiamo fatto, questa così proposizione di, non di rilettura, ma insomma di ulteriore spigolatura, potremmo dire, approfondimento, speculazione in senso positivo, cioè speculare su, quindi osservare più attentamente.
In senso filosofico, perché ricordiamo che la speculazione è un termine filosofico che non ha niente a che vedere con quello che vediamo
con i giorni. Bene, forse c'è una telefonata, qualcuno ha raccolto l'invito, sentiamo.
Pronto? Ti metto in onda? Certo. Ti metto in onda.
Si è toccato, non mi sento più. Tu senti? Lo sentivo, adesso non sento più.
Pronto?
Sì, pronto.
Pronto? Pronto?
Sì, ci siamo.
Sì. Ascoltami, sono tornata a casa adesso e non mi è sembrato vero che parlasse di queste cose, perché poi abbiamo anche la famosa giornata così. Non ho seguito il vostro dibattito, comunque, tutto, ho seguito adesso. Però su questo fatto delle foibe, questa strumentalizzazione spaventosa, che ho letto anche dall'altro, che c'è un problema tra l'ANPI di Belluno e l'ANPI di non mi ricordo cosa, proprio sulle foibe, Comunque, adesso io non lo so, però si pecca di grande ignoranza in linea generale, perché i libri sono stati scritti su queste cose, ci sono delle ottime case editrici che stanno in Friuli, Venezia Giulia, che fa Piazza Pulita di tantissime cose. Ecco, e vorrei che voi mi parlaste di questa famosa foiba di Basovizza e perché proprio Basovizza. Grazie, ciao.
Allora, grazie all'ascoltatrice. In realtà secondo me non si pecca assolutamente di ignoranza, ma si pecca di malafede. Il problema principale, a mio avviso, è che l'ANPI, come tutte le grandi organizzazioni, è una sorta di contenitore in cui ci sono tante anime. Quindi c'è un'anima più sinceramente antifascista e c'è un'anima che utilizza l'ANPI in maniera strumentale per secondi fini, per magari ottenere vantaggi all'interno di questo o quel partito. E quindi dentro l'ANPI troviamo anche ampi settori di quella sinistra liberale che è stata portabandiera del revisionismo storico. Per quel che riguarda Basovizza, noi appunto fin dall'inizio abbiamo detto non volevamo entrare nelle discussioni di numeri o di quant'altro, perché sono un terreno scivolosissimo. Come diceva giustamente l'ascoltatrice, si è scritto tanto e si è scritto bene al riguardo. Possiamo fare giusto piccoli riferimenti per inquadrare bene perché ci si ostina su quella foiba, perché in realtà non è una foiba, perché le foibe stanno sostanzialmente in Istria, in Italia quasi non ce n'è nessuna, e Basovizza è l'unica teoricamente che sta in quasi l'unica che sta in Italia, e infatti in realtà non è neanche una foiba, è un pozzo di una miniera, e per questo lì vengono fatte cerimonie e quant'altro, semplicemente perché è in territorio italiano.
Beh, io aggiungerei sulla questione che veniva accennata all'inizio, no? L'ANPI di Treviso e l'ANPI di Parma, in cui non si sono trovate perfettamente d'accordo, diciamo, in questa circostanza, ma è importante capire qual è la circostanza, e lo dicevamo all'inizio della trasmissione, cioè è di ieri la notizia che Salvini in persona, accompagnato da Fratelli d'Italia, che hanno fatto addirittura un'interrogazione parlamentare, ha criticato fortemente l'iniziativa dell'ANPI di Parma insieme all'AMPIA, che è l'Associazione Nazionale dei Prigionieri e Perseguitati, e a un'altra associazione sempre di Parma, che organizzano tutti gli anni, credo da 11 o 12 anni, una discussione storica con degli storici su questa giornata del ricordo, istituita questa giornata del ricordo, cioè del 10 febbraio. Bene, cosa ha detto Salvini? Ha detto che insieme a Fratelli d'Italia l'ANPI è negazionista, l'ha accusata di essere negazionista, e tra l'altro ha anche minacciato di togliergli i fondi. Vabbè, ma a parte questo, io credo che la cosa importante è che se non sei più che preparato, oggi come oggi, essere accusato di negazionismo significa automaticamente finire nell'inferno dei negazionisti, che per antonomasia sono quelli che negano i campi di concentramento degli ebrei, no? Il negazionismo più grande è quello. E allora, e qui insomma si parlerà alla tua nobiltà, ti diceva qualcuno, insomma, devi essere ben preparato ad affrontare queste cose, perché oggi l'onda montante della destra usa le stesse, no, strumentalmente, le stesse accuse o le stesse considerazioni che vengono fatte che dagli storici che insomma si sono affermate, per esempio sulla Shoah, appunto sullo sterminio degli ebrei, e sentirsi accusati di qualcosa di analogo è, diciamo, il cuore non gliela fa o la mente non gliela fa, non lo so, insomma, per cui si cominciano a prendere le distanze e si fanno i distinguo e così via, non capendo che qui è tutta una cosa, come abbiamo cercato insomma di illustrare, una cosa montata, strumentale, perché come diceva il compagno qui presente, fino agli anni 90 sostanzialmente di foibe non si parlava, sicuramente non se ne parlava in questo modo. Quindi questo montante, la sua speculazione è esattamente questa, va ricollegato a quel periodo particolare in cui la Jugoslavia si disgrega, c'è l'Unione Europea, ci sono interessi politici che fanno sì che lo Stato italiano, diciamo, abbandona, tra virgolette, con molte virgolette, insomma, la tutela della minoranza italiana in Dalmazia, per difendere o seguire, diciamo, le tappe forzate e dell'integrazione europea e della prossima entrata della Croazia nell'Unione Europea. Quindi non poteva, tra, sempre con virgolette, insomma, ostacolare questo processo, e quindi si è inventata questa giornata delle foibe come bandiera, ma che in effetti significava sostanzialmente un abbandono. Questa è un po' la tesi nuova che dovrebbe, diciamo così, completare, no, tutto l'altro discorso, insomma, ecco, su
che sì, esattamente questo. E spero che siamo riusciti anche nei tempi a far passare questo messaggio ai nostri ascoltatori e alle ascoltatrici, e quindi vi ringrazio. Se non ci sono ulteriori telefonate, vi ringrazio davvero per lo spazio concesso, e comunque invitiamo tutti i compagni a mobilitarsi.
Poi sì, ce ne saranno, insomma, di altre trasmissioni sicuramente sulle foibe, perché
sì, ma a prescindere dalle trasmissioni, da qui al 10 di giorni ne mancano ancora una manciata. E comunque la battaglia è ancora in corso e non dobbiamo cedere di un passo assolutamente sull'offensiva revisionista che ci sta attaccando, e quindi dobbiamo cercare di tenere il punto con tutti gli argomenti possibili per non dare spazio appunto ai revisionisti
e alle destre, perché poi oggi, insomma, ai revisionisti si sono aggiunte, come sempre accade nella storia, le destre, quelle vere e autentiche, insomma.
Comunque, ecco, se andate sul nostro sito, sul sito della radio, andate sulla, insomma, lì, dove si può cercare l'argomento, basta che digitate foibe, giornata di ricordo, e vedete che sono veramente anni e anni che ne parliamo, intervistando appunto storici e diversi e diverse, e quindi avrete, insomma, una panoramica veramente ampia.
Marta mia.